Benvenuti su Radio Feltrinelli. Dal libro al computer, dalla pagina al tuo iPod. Scritture in volo, idee in volo. Oggi per te...
La tenerezza di un Dio diverso. Quando parlare di lui è parlare di noi. Il podcast di Gennaro Mattino.
L'ultima domenica di Avvento è la domenica di Giuseppe. Il padre putativo, lo chiamiamo così, cioè colui che è chiamato padre. Padre terreno di Gesù, un personaggio caro alla pietà popolare ma in verità poco conosciuto, capace di raccontare tanto al di là delle parole, perché le parole su Giuseppe sono poche, ma che sono quelle poche parole decisive, straordinarie. Le andremo a considerare tra qualche istante. Facciamo un passo indietro. Avvento sono state quattro piste che abbiamo attraversato con quattro testimoni. Avvento significa aspettarlo, fare in modo che la nostra vita venga presa e compresa dalla presenza del Verbo che diventa carne. Un'attesa che da un lato, se vi ricordate bene, muove una vigilanza solare per essere con le luci accese e trasformare le tenebre in chiarure di giustizia e di pace, e dall'altra muove questa attesa il desiderio di andare incontro, un movimento attivo, straordinariamente fecondo per trasformare la terra. Abbiamo detto le lucerne accese e la cintura ai fianchi, le due parole significative. Quattro piste che hanno quattro punti di riferimento. Isaia, che ogni domenica abbiamo incontrato, ancora oggi, con la profezia dell'Emmanuele, il Dio con noi. La Vergine concepirà e partorirà un figlio che sarà il Dio con noi. Quella profezia è il luogo delle attese di tutte le attese, e cioè è il quacerbo, il coagulo di tutti coloro che in ogni epoca, in ogni condizione aspettano una risposta sul futuro dell'umanità. Una risposta che sia di salvezza. La parola salvezza è una parola trasversale all'umano e a tutte le storie e tutti i tempi. E Isaia rappresenta quell'attesa, rappresenta cioè anche coloro che, non avendo conosciuto direttamente Gesù Cristo, né prima della sua venuta né dopo la sua venuta, sono però ad attenderlo senza forse conoscerlo neppure in nome. Sono quei cristiani anonimi che, in quanto uomini giusti e di buona volontà, chiedono a qualcuno di dare la risposta definitiva. E in quell'attesa c'è necessariamente un gioco fatto di ombre che si schiariscono, di luce che viene in qualche modo a ridare significato alle tenebre umane. In questa voce di Isaia, voce che aspetta, vi ricordate domenica scorsa, che l'orsa non mangi più il vitello, che il leoncello non aggredisca più l'agnello e che il bambino possa finalmente gioire anche degli animali velenosi e non essere aggredito. Bene, in questa visione di pacificazione Natale segna la svolta, anche per chi non conosce Gesù, di una provocazione di pace in tempo di conflitto. Pace ad ogni livello, in ogni luogo, in ogni casa, in ogni posto. Pace da costruire, ovviamente, considerato che questo nostro mondo e questo nostro quotidiano, invece, molto spesso la pace non so che cosa sia. Ma una pace che parte da dentro. Ecco la prima pista dell'attesa. Una profezia per tutti in attesa di una pacificazione universale. Prima questione. Natale viene. Isaia dice che è pronto l'Emanuele a nascere dentro di te, ha bisogno della pace per nascere. Porta la pace. Prima pista. Seconda pista. Giovanni Battista. Seconda domenica. Voce di uno che grida nel deserto. Preparate la via del Signore. E aggiunge: credete che potete chiedere che Lui arrivi senza compromettervi con quella venuta? Tant'è vero che Giovanni Battista dice: chi ha due tuniche ne dia una a chi non ne ha. Poi dice a quelli che devono far rispettare le leggi: non angariate, provate piuttosto ad essere disponibili a percorsi di riordino sociale che siano strutturati sulla pace. E dice ai soldati, ai militari: credete che con la violenza potete risolvere i problemi e i conflitti del mondo? Beh, l'annuncio, questa è la seconda pista, del profeta ultimo prima di Gesù, di Giovanni Battista, è chicrita in un deserto umano dove l'attesa si fa politica, cioè la compromissione di quell'attesa, e lo dice la Sacra Scrittura, è politica. D'altronde Erode, quando toglie di mezzo Giovanni Battista e gli taglia la testa, non è soltanto per i veli di Salomè, non è soltanto per un'attrazione fisica innaturale con una ragazzina, e svende la verità di Giovanni Battista consegnandogli la testa. No, è una necessità quella di Erode, che è confermata dal suo genitore precedente quando fa la strage degli innocenti, di essere messo a rischio nella propria tranquillità di potere dalla parola di verità. Seconda pista: la pace annunciata universale da Isaia diventa una pace da costruire in una nuova eticità, in un nuovo rapporto che il Vangelo instaura anche con le mie scelte funzionali alla mia vita concreta, nel posto del lavoro, nelle relazioni fisiche, sociali. Non ci può essere venuta e attesa della venuta del Signore se non si costruisce un mondo fatto di giustizia. Ovviamente i cristiani sono i primi a doverlo fare. Spartire la tunica con quelli che non hanno la tunica non è questione soltanto di elemosina, è questione di riordino nella giustizia per mettere in moto con la nostra testimonianza un mondo diverso. D'altronde, se noi siamo uguali a quelli che non credono dal punto di vista del particolarismo egoistico, beh, mi sembra che possiamo celebrare tutti i Natali possibili e immaginabili, possiamo dirci tutte le messe, ma non riusciamo a fare in modo, come dice la lettera di Ogneto, la prima lettera di quest'anonimo del primo secolo, che siamo in tutto uguali agli altri eppure siamo in tutto diversi come cristiani. Giovanni Battista grida nel deserto, ma vuole che quelli che aspettano il Signore abbiano voce. Terza pista, la pista di Maria, ve la ricordate? Ecco, sono l'ancella del Signore, si compie in me secondo la sua parola. La pista della pace di Isaia e di Giovanni Battista si sposa con il criterio della difesa dei poveri di Dio, cioè della libertà interiore. Cioè, io posso accogliere Gesù solo se sono libero. E ognuno deve fare i conti con se stessi, figliolini miei. Cosa imprigiona il mio cuore in questo momento? Non parlo soltanto di un vizio, non parlo soltanto di una preoccupazione, ma cosa lo imprigiona? Cosa lo rende incapace di gioire? Qual è il motivo per cui io posso fare tutte i Natale possibili e immaginabili, a volte la festa del Natale, invece di arrivare come una provocazione di luce, mi infastidisce e non vedo l'ora che finisca? Perché capita questo. Diciamo, bene, Natale, e non vedo l'ora che passa. E non può essere quella provocazione di gioia un fastidio, perché io sono indisposto rispetto alla provocazione. Ovviamente capisco che ci sono dei guai che uno deve affrontare, dei dolori e delle sofferenze, e mi rendo conto che quando uno la testa ce l'ha altrove, possono venire tutti i Natali possibili e immaginabili, ma il cuore non è pronto. Ma Natale viene proprio per te. Natale non viene, io non è che voglio fare concorrenza all'incontrario, a quelli che già devono vedere come devono fare con il commercio, altre cose che già stanno in crisi per altre situazioni. Per l'amor di Dio, io oggi mi sento anche un po' in difficoltà a parlare, come dicevamo qualche anno fa, attenti al Natale consumistico, altre cose, perché chi stanno già vacando tutti i magazzini. Quindi, la situazione, i ristoratori stanno come stanno, i magazzini, non è che mi voglio aggiungere pure io, perché pure quello fa parte, no? In questo momento di crisi dico l'ultima cosa che direi in questo momento. Ma Natale non è l'apparenza esteriore, viene proprio per te. Natale significa, se stai soffrendo, io sto dalla parte tua. Natale viene per dire, se mi fai spazio, io ti do il coraggio, la luce, la risposta alla tua reale condizione. Direi di più, Natale è l'abbraccio e la carezza di Gesù sulla nostra vita. Ecco perché facciamo Natale. L'ultima pista è quella di oggi, Giuseppe. Vedete che percorso straordinario abbiamo fatto in queste domeniche. Questo sconosciuto Giuseppe. Se mi date 2 minuti, ma solo 2 minuti, vi voglio riconsegnare un personaggio che voi non conoscete. Vi voglio dire che non è vecchio. Vi voglio dire che dovete uscire da quelle iconografie un po' particolari che lo mettono sempre fuori dell'avvenimento. Tanto è vero che, come abbiamo detto nella catechesi, quando uno vuol dire a qualcuno che sta come un asino in mezzo ai suoni, mi perdoni San Giuseppe, si dice a Napoli, mi pare, San Giuseppe in due quadri la natività, cioè nel senso che stai lì ma non sai perché ci stai, ecco. E allora l'abbiamo fatto vecchio, perché così non avrebbe creato i problemi, perché il problema era difendere Maria in tutto e per tutto. Abbiamo fatto che teneva 4 figli perché abbiamo dovuto giustificare il fatto che nel Vangelo stava scritto i fratelli di Gesù. Quindi povero Giuseppe si è trovato con un sacco di guai, un sacco di situazioni, indipendentemente dalla sua storia, perché a forza di dover giustificare cose che immediatamente nell'approfondimento della Sacra Scrittura non arrivava rispetto a quelli che erano le nostre conoscenze, Giuseppe dall'inizio è diventato il parafulmine di tutti i problemi. Da 20 anni l'abbiamo fatto trasformare a 70, da uomo vergine per amore l'abbiamo detto sposato, così dice già ha fatto quello che doveva fare, sta tranquillo. In questo caso abbiamo ridotto un testimone autentico e potente a una controfigura, mentre invece è un uomo eccezionale. E finalmente anche la traduzione che viene fatta oggi, quando si dice il termine che una volta veniva fatto, la ripudia nel segreto, fa una premessa rispetto a quell'incontro di sguardi che è una potenza di significato. Non volendola accusare ufficialmente, pubblicamente, che significa in altri termini, non volendola rendere peccatrice pubblica, la ripudia nel segreto, e in questo passaggio c'è tutta la potenza di una scelta. Giuseppe è un giovane che è promesso sposo a Maria, ha un'attesa, quella che potrebbe avere qualsiasi giovane che è innamorato di una donna, quella di sposarla, avere dei figli da lei. E tenete presente che per l'ebreo avere i figli significa avere il futuro, poter seminare significa poter avere il raccolto, perché non c'è eternità se non nella procreazione. Tanto è vero che l'umiliazione di un uomo e di una donna nel tempo ebraico, nella Sacra Scrittura, è non poter dare eredità ai propri figli. C'è una bellissima scena in un Vangelo scritto da un laico per eccellenza, che è nel film Vangelo secondo Matteo di Pasolini, quando Giuseppe incrocia nel film del grande regista e del grande poeta la moglie incinta, Maria. Maria è sulla porta e Giuseppe, giovane, la vede incinta. C'è un incrocio di sguardi che è fatto di dolore. E Giuseppe dice, non è possibile, sembra dire attraverso quello sguardo. Proprio da lei non me lo sarei aspettato. E voi pensate alla giustificazione, alla verità di Maria, ma che sembra una giustificazione. Sono incinta per opera dello Spirito Santo. Sono 2000 anni. Che gli uomini stanno tentando di capire che cosa significa essere incinta per opera dello Spirito Santo. Pensate che il primo a saperlo è Giuseppe. Dopo 2000 anni ancora ci stiamo interrogando, e gli uomini in sé, in genere, e Giuseppe viene su di lui scaricata questa valanga, e forse avremmo dovuto pretendere che in quel momento, in quel modo, avrebbe dovuto credere a Maria, lo Spirito Santo. Giuseppe ama Maria, la ama teneramente, straordinariamente. non riesce a capire perché proprio lei gli ha fatto questo. E fa una scelta d'amore, solo per amore. Volta le spalle a Maria, ma non alla sua dignità. La ripudia, se ne va e scappa. Perché se accusasse pubblicamente Maria, Maria sarebbe lapidata, come succede in Iran rispetto alle donne che hanno tradito, sarebbe stata condannata a morte. L'unico modo per non condannarla a morte era prendersi la responsabilità di averla messa incinta e non aver mantenuto l'onore del patto, per cui al limite era lui che sarebbe stato lapidato. Scappava, la ripudiava nel segreto per prendersi la responsabilità di tutto e lasciare la dignità e l'onore a Maria. Questo è Giuseppe. È colui che per amore sceglie di salvare Maria e quello che ha nel grembo. E poi, nel momento stesso in cui l'angelo indica il percorso, la sceglie e la fa restare madre del Figlio di Dio. Perché sa da credente, perché questo è un passaggio che non bisogna dimenticare, se quello che è generato in dei è opera di Dio, per tutto il mondo orientale, per noi occidentali è un po' diverso, ma per tutto il mondo orientale quello che è toccato da Dio è sacro, è di Dio, è intoccabile. E per questo resta a fianco a lei, proteggendole l'onore. Per cui Giuseppe è il primo sacerdote della nuova alleanza. È il primo che, capendo il mistero altissimo di un'incarnazione, sceglie il proprio martirio per difendere il figlio. Ed è per questo che è un grande, un modo per attendere. La quarta pista, quella che mi riguarda, quella che ci riguarda. Per poter fare in modo che Gesù nasca, non bisogna porre condizioni alcune, bisogna porsi nella condizione di dire a Dio: vale più la tua volontà che la mia scelta. Non come deve nascere in noi, sia fatto in me secondo la tua parola. Figliolini miei, abbiamo un po' fatto il riepilogo, ma ve lo dovevo fare perché stava avvenendo Natale. E vorrei ancora richiamarvi al fatto che per me è importantissimo questo Natale, più degli altri, non perché quello dell'anno scorso non fosse stato importante, è quello dell'anno, perché ogni anno è il suo. E vorrei che questo Natale per noi fosse un Natale di pace, un Natale di disponibilità e di giustizia. E allora preparate in questi giorni i regali, azionate tutti i meccanismi della grande impresa, ma organizzatevi per la pace, per dare a chi è giusto che voi diate giustizia, giustizia, per essere disponibili, anche se in piccolissima parte, a fare un passo per cambiare ancora di più in luce la vostra vita. Sarà Natale sabato, a condizione che il cuore sarà aperto a Lui e non ad altro. E se sarà Natale, vi posso assicurare che ci sarà un po' di gioia, che finirà quella depressione che abbiamo dentro, che passerà quel senso di insoddisfazione. Se sarà Natale, se sono struffilo e capitone, nata cosa. Se sarà Natale, se sarà Natale, allora la luce risplenderà su di noi e noi finalmente capiremo che cosa significa gloria a Dio nel più alto dei cieli e pace in terra agli uomini che Egli ama.
Radio Feltrinelli, tieni la mente sveglia, non smettere di leggere, resta collegato a questo podcast.